avevo l'impressione precisa di essere tornato allo scopo di raccontare, di avere uno scopo preciso nella mia esistenza del dopo, che era quello di fare sapere queste cose, di sottoporle alla meditazione dei miei lettori.
Mele torcia.
Vi sarà capitato di incontrarlo almeno una volta nella vita. Probabilmente avete dovuto leggere alle scuole medie il suo libro più famoso, Se questo è un uomo. Primo Levi non è stato solo un testimone della storia, ma anche un letterato, un chimico, un amante della montagna, uno scrittore di fantascienza. Primo Levi nasce a Torino il 31 luglio del 1919 da Cesare e Ester Luzzati. Frequenta il ginnasio e poi il liceo Massimo d'Azeglio, scuola che negli anni 20 e 30 vede studenti come Cesare Pavese, Leone Ginzburg, Norberto Bobbio. Dopo il diploma classico decide di virare verso le scienze. Nel 1937 si iscrive al corso di laurea in chimica all'Università di Torino. L'anno dopo entrano in vigore in Italia le leggi razziali, motivo per cui da ebreo fatica a trovare un professore che gli permetta di laurearsi con una tesi sperimentale e non compilativa. Però ci riesce e nel 1941, con il massimo dei voti e la lode, si laurea. Il giorno dell'armistizio, l'8 settembre del 1943, prende parte alla resistenza in Val d'Aosta. Poco dopo, a metà dicembre, viene arrestato dalle milizie fasciste. Prima viene portato al campo di concentramento di Carpi Fossoli, poi, il 22 di febbraio, inizia il viaggio con il convoglio che in 5 giorni avrebbe portato Primo Levi e altri 650 ebrei italiani verso il campo di sterminio di Auschwitz.
Si trovavano gli estremi, gli ottimisti totali che dicevano coraggio, domani la guerra finisce, e i pessimisti totali che dicevano domani ci uccidono tutti. E non è che fossero due razze distinte, ma ognuno di noi oscillava da uno stato all'altro e quasi nessuno ci fermava sullo stato intermedio, che era quello di pensare che eravamo in pericolo gravissimo, ma che non c'era nulla di certo, né per il sì né per il no.
Primo Levi trascorre ad Auschwitz circa un anno fino alla fine della liberazione, 27 gennaio 1945, data che oggi è diventata la giornata della memoria. La sua vita nel campo di concentramento si svolge principalmente dentro la Buna, la fabbrica di gomme del campo. La sua elementare, ma in quel momento fondamentale, conoscenza del tedesco gli permette di ottenere una mansione nella fabbrica.
Io sono ritornato con l'impressione di essere sopravvissuto allo scopo di scrivere, cioè che in qualche modo il desiderio, il bisogno di raccontare queste cose mi avesse aiutato a tenere duro. Ed ho cominciato a scrivere appena ho avuto modo, cioè appena ho avuto un tavolo, una penna, un pezzo di carta. Addirittura avevo cominciato in lager stesso, nei pochi momenti in cui lavoravo, nei pochi giorni in cui ho lavorato in un laboratorio chimico, io scrivevo, sapendo benissimo che rischiavo, perché era considerato spionaggio scrivere, e che non avrei comunque potuto salvare questi appunti.
Primo Levi continua a scrivere per tutta la sua vita, oltre all'esperienza del campo, anche quella dei 9 mesi che impiega per tornare a Torino, passando dalla Polonia, dall'Unione Sovietica, dalla Romania, dall'Ungheria e infine dall'Austria, diventa un celebre libro dal titolo La tregua. Con questo libro, il secondo dopo Se questo è un uomo, si afferma nel panorama letterario, arrivando terzo al premio Strega e vincendo il premio Campiello. Nel frattempo si sposa, ha 2 figli e lavora per la Siva, società industriale vernici affini. In molti lo conoscono per la sua attività di testimonianza, eppure Primo Levi era uno scrittore anche di racconti fantascientifici e di poesie. In un'intervista del 66 dichiara di sentirsi un centauro. L'ambiguità della fantascienza descrive le sue due metà, quella di chimico e di scrittore. Primo Levi tiene insieme queste due anime fino al 77, anno in cui decide di lasciare il lavoro e dedicarsi interamente alla scrittura.
A mio parere bisognerebbe distinguere fra i torturatori per natura e per istinto, che erano molto pochi, i mostri erano pochissimi, dagli altri che facevano questo mestiere di custodi, di aguzzini, perché erano e si sentivano rotelle di un meccanismo.
Uno degli ultimi sforzi letterari di Primo Levi è l'antologia intitolata Il sistema periodico, in cui ciascun racconto porta il nome di un elemento della tavola di Mendeleev. Alcune volte gli elementi chimici sono presenti nella narrazione, altre volte sono simboli, come nel caso del penultimo racconto intitolato Vanadio, elemento raro, duttile e duro. In questo racconto Levi si confronta con un fatto sconcertante che gli è davvero accaduto, lo scambio epistolare con uno dei superiori della fabbrica del campo di concentramento ad anni di distanza dalla liberazione. Non si trattava di un SS, ma per motivi economici quell'uomo faceva affari con il Terzo Reich. Levi si chiede come sia possibile che si ricordi di lui, non erano solo dei numeri. Definisce questo contatto una eccitazione violenta e spiega di non voler vendetta ma di ristabilire le misure. I due fissano addirittura un incontro, ma l'infarto colpisce il tedesco una settimana prima dell'appuntamento. Nel racconto si misura la cifra di Primo Levi, il tentativo di vivere la memoria come una costruzione di senso, un tentativo di capire gli uomini, una ricerca antropologica. La realtà, cito testualmente Levi, risulta sempre più complessa dell'invenzione, meno pettinata, più ruvida, meno rotonda. È raro che giaccia su un piano solo, dice. L'11 aprile del 1987 Primo Levi muore. Il giorno dopo il titolo del Corriere della Sera recita «Primo Levi schiacciato dal fantasma dei lager». Il suo corpo è stato ritrovato in fondo alla tromba delle scale della sua palazzina in Corso Re Umberto 75. Nella biografia di più di 800 pagine a lui dedicata, Marco Belpoliti definisce Levi una persona poliedrica, un uomo complesso che, attraverso la scrittura, ha raccontato per tutta la vita l'ambiguità della memoria.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.